Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao a tutti, questa è la puntata 242 del Pointer Podcast e stasera con me c'è Luca. Ciao Luca.
Ciao Eugenio, come va?
Tutto bene, tutto bene. Come prima cosa, oramai abbiamo preso d'abitudine, ricordiamo che al Pointer Podcast abbiamo un canale Telegram, un gruppo Telegram, e quindi se volete ci potete trovare nella Pointer Chat, dove ci sono un sacco di discussioni interessanti, da cui spesso prendiamo anche delle cose. Una delle cose di cui parleremo stasera io l'ho letta sulla Pointer Chat. E detto questo, uno degli argomenti principali, come sapete se ci ascoltate da un po' in questo periodo, è una cosa che si svolge a Bruxelles, e quest'anno ce ne parla un po' Luca, che è il FOSDEM, e quest'anno purtroppo per me ci è andato solo lui, perché avevo preso i biglietti per l'aereo, ma non sono potuto andare per febbre. Vai Luca, lascio a te.
Allora, ne abbiamo parlato tanto negli ultimi anni, quindi non vi annoierò parlandovene per troppo tempo oggi, quindi se volete ci sono abbastanza puntate in cui ne parliamo in passato, almeno me ne vengono in mente almeno un paio.
Sì.
Quindi sì, FOSDEM è una conferenza che si svolge ogni anno a Bruxelles, in generale il primo fine settimana di febbraio, si è svolta anche quest'anno, il primo e il 2 di febbraio. E è una conferenza dedicata all'open source, partecipano tantissime persone, nell'ordine delle migliaia. Secondo me quest'anno erano anche più degli scorsi anni, io sono stato lì già due volte oltre prima di quest'anno, l'anno scorso e due anni fa, e secondo me quest'anno c'era molta più gente. E l'ho notato un po' dalla difficoltà che avevo a entrare nelle stanze, ma non a entrare nelle stanze quelle più famose, cioè c'ho avuto la difficoltà in passato magari a entrare nella stanza di Rust, perché magari la stanza di Rust, che ne so, due anni fa era piccolina, c'era tanta gente interessata e quindi era complicato, ma proprio difficoltà a entrare in stanze magari meno, che negli scorsi anni magari erano meno piene, tipo la stanza community, che a mio parere è una delle più interessanti, almeno quest'anno lo era stato anche negli anni precedenti. Ci sono molti talk che secondo me vale la pena ascoltare in quella stanza, sono magari meno tecnici, più di soft skill, contribuire all'open source, anche da un punto di vista magari di come si gestisce magari anche la pressione di lavorare in questi ambiti. Questa stanza per esempio quest'anno era pienissima, e c'era difficoltà anche a trovare posto con la fila fuori ogni volta che finiva un talk, quindi l'impressione mia è che ci fossero più persone rispetto agli scorsi anni. Danno alla fine del FOSDEM delle statistiche che sono un po', ora in questo caso sono un po' chiaramente rovinate dal fatto che una persona può avere più dispositivi, quindi loro cercano di fare un conteggio un po' di chi è stato al FOSDEM, di quanti erano al FOSDEM basandosi su quanti IP erano stati utilizzati, e in questo caso nelle slide finali avevano scritto che nel 2025 c'erano stati connessi 8846 IPv6 only device in parallelo, quindi secondo me magari non c'erano forse 8000 persone, non lo so, perché magari qualcuno ce n'aveva più di uno, però secondo me eravamo comunque intorno a quelle cifre di persone, ce n'erano veramente tante. Qualcosa da segnalare, di talk da seguire, ne ho un paio che in realtà volevo recuperare perché me l'hanno parlato bene, quindi prima di magari di segnalarli anche qui li riguardo io. Io ho trovato abbastanza interessanti alcuni talk nella stanza di Mozilla, che si teneva la domenica. C'erano un po' di talk riguardanti l'LLM, lo sviluppo open source di LLM, e in particolare anche lo sviluppo di LLM open source, visto da un punto di vista un po' di dati che vengono utilizzati, visto dal punto di vista del fatto che ormai i dati sono un po' qualcosa di cui che non viene mai, insomma, rilasciato dai prodotti LLM. Ne parleremo anche oggi in puntata, e loro ne analizzavano un po' questo fenomeno durante un talk. E poi ho seguito un po' di talk nella stanza social web, credo si chiamasse, erano principalmente talk legati al mondo del Fediverse e di Mastodon. Sono stato abbastanza la domenica nella stanza di AI, perché appunto facevo il volontario, quindi sono stato presente in quella stanza. Mi ha dato il FOSDEM l'idea per un paio di interviste che vorrei fare, quindi ora vediamo magari se nelle prossime settimane riusciamo a concretizzarle. E poi chiaramente Il fatto della conferenza è in realtà solo una scusa per passare un weekend a Bruxelles con un sacco di amici, un sacco di persone che magari vedi lì solamente una volta all'anno, ma nel momento in cui le rivedi ti comporti e passi del tempo con loro come se fossero persone che tu vedi praticamente tutti i giorni. E la cosa più bella secondo me è che poi alla fine ti saluti e gli dici ci si vede l'anno prossimo, quindi è un qualcosa che secondo me vale la pena fare almeno una volta nella vita. Poi se non vi piace non ci tornate, altrimenti fate come noi che cerchiamo di esserci ormai più o meno ogni anno. E poi ovviamente c'è tutto il rito di patatine fritte, delirium, mitraglietta e tutto quello che Bruxelles ha da offrire dal punto di vista culinario, che magari non è proprio il massimo, devo dire, però...
Sicuramente non della salute, però...
Non della salute, no, però fa parte anche quello del fine settimana di follia che è questo del FOSD. però è un'esperienza che oggettivamente, se siete un po' dentro al mondo di... informatica, tecnologia, un po' chiamatela un po' come preferite, è un'esperienza secondo me da fare. C'è da essere magari un pelino nerd per comunque vedere cose un po' strane oggettivamente, però se poi sei un po' al dentro non sembrano nemmeno troppo strane, ecco. Però... cioè dopo un po' da abitui è normale magari vedere persone che girano col cappello di VLC o con degli schermini LED attaccati sul petto con scritto il nome, cioè tutte
però
cose
ce l'ho anch'io.
Normali, ma infatti
il cappello di VLC lo cerco ancora, non l'ho trovato, ma
io ho venduto l'anima per la maglietta di Mozilla quest'anno, nel senso giusto. Che c'era tipo il bingo di Mozilla e dovevi fare 5 cose messe in fila, in verticale, orizzontale o in diagonale per vincere la maglietta, e quindi stavo lì che mi iscrivevo alle newsletter, ho compilato una survey, mi sono iscritto ai loro profili sui social, però alla fine ho avuto la maglietta di Mozilla, direi che ne basta.
Ora c'hai 8 notifiche al giorno Mozilla,
ora,
no, maglietta.
Ora Mozilla sa anche dove abito probabilmente. Però dai, è stata un'esperienza positiva. Speriamo di poterci tornare anche l'anno prossimo.
Sì, e cambiando argomento, ma andando su una cosa che ormai anche questa ne parliamo da tanto tempo, stiamo provando piano piano tutti i vari ID che escono, che ci hanno integrato l'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato di Cursor, abbiamo parlato di VS Code che ho integrato tutti i vari tool di AI. Oggi parliamo di Trae. Trae, che è il nuovo ID rilasciato da ByteDance, e quando ho scoperto che era ByteDance la stessa di TikTok ho detto wow, fanno un botto di roba, quindi non fanno solo TikTok, e quindi ho aperto e ho visto che in realtà c'hanno veramente tante tante cose. Vabbè, comunque rilasciato da ByteDance, che è un po' sulla falsa riga di quello che fa Cursor, quello che fa VS Code con Copilot e quello che fanno tanti altri ID. L'ho provato un po', non è male, e vi dico in breve quello che fa e quali sono un po' le differenze con quello che abbiamo già visto e che tutti conosciamo più o meno di Cursor e VS Code. Intanto, chiaramente come stile l'editor, l'ID è più o meno uguale, quindi è sempre un simil VS Code. Ha la chat, chiaramente, e l'autocompletamento esattamente come tutti gli altri. È un pochino più limitato sulla scelta dei modelli perché... permette di utilizzare solo Claude 3.5 e GPT-4o, cosa che invece Cursor ad esempio adesso permette di utilizzarli tutti, addirittura già c'è integrato O3 mini, c'è da un po' O1 mini, O1 preview, c'è praticamente tutto su Cursor, mentre di qua solo questi due. Dico subito che a differenza di Cursor è gratuito, quindi puoi scaricarlo e utilizzare questi due modelli in maniera gratuita. L'autocompletamento, come ho detto, il fatto che puoi selezionare un pezzo di codice e fare direttamente domande inline anziché passare alla chat, ma c'è una cosa secondo me che è interessante e che a me è piaciuta un sacco quando l'ho provato, che è una funzione che è in beta, si chiama Builder. Praticamente tu apri il Builder e gli dici, una degli esempi che ti danno loro di default che tu puoi chiedergli è generami un esempio, anzi scrivimi, creami un progetto con Snake scritto con tecnologie web. E quello che ti fa, a differenza di quello che ti fa la chat di Cursor o insomma ChatGPT o qualsiasi altro strumento, non ti dice fai questo, questo è il codice, crea un file, crea una directory, ma passo passo ti dice ok, adesso andiamo a creare questo file, e ti dice crea questo file, ti inserisce il codice dentro, ti crea proprio la struttura del codice, ti dice addirittura crea una cartella per inserire il progetto, ti apre la schermata per creare una cartella nel posto in cui vuoi, e quindi passo passo ti dice ok, adesso faremo questo, ma lo fa lui. Tu fondamentalmente puoi dover scrivere qualcosa, ad esempio a un certo punto ti dice adesso faremo npm install, lo vedi da terminale, non va a buon fine, glielo riscrivi tu, va a buon fine e vai avanti col progetto. Però a differenza del quello che abbiamo visto di là, questo è diciamo interattivo, nel senso che tu gli chiedi quello che vuole fare e lui lo fa. Ora, come funziona? Io l'ho provato un po', ho fatto un po' di test e devo dire che non funziona male, nel senso che ho provato come prima cosa gli esempi di default loro, quindi ho usato Snake, l'ho lanciato, era scritto in HTML e JavaScript e funzionava bene, cioè tu c'hai un quadratino con il serpente, lo muovi e va bene, facile. Poi a quel punto ho detto, vabbè, vediamo come se la cava con qualcosa di un pochino più complesso. Quindi io ho detto di farmi un microservizio scritto in JavaScript, dove faceva delle chiamate a un API, ho fornito l'API, ho fornito il link con la documentazione dell'API, e quello che faceva era tenermi traccia di un volo specifico, io gli davo, e notificarmi le variazioni di prezzo. E lui mi ha strutturato un microservizio con un 7-8 file, la struttura del database NoSQL e tutto quanto, fatto in maniera accettabile. Detto questo, ho provato a farlo partire, dava degli errori, ma nel giro di meno di un minuto lui mi ha strutturato un progetto con il database, tutte le varie chiamate all'API, la distinzione tra i vari file per l'implementazione dell'API, le routes dell'API e tutto quanto. Quindi interessante, non ha funzionato al primo colpo, ma comunque tolto, banalizzando, almeno 1 o 2 ore di sviluppo a uno sviluppatore che sa quello che deve fare.
Ma il database in che senso? Cioè, ti ha proprio tirato su, non so, un container con dentro...
Mi ha tirato su lo schema e mi ha tirato su il Docker file con dentro le informazioni con il Docker file con Mongo dentro.
Ah, interessante.
Sì.
E è basato su VS Code, giusto?
Allora, credo. Non credo sia un fork di VS Code diretto. Non ne sono sicuro di questo. Magari lo guardiamo meglio a fine puntata, faccio un follow up diretto. Però la UI è molto simile.
Mm-hmm. Okay.
In più, un'altra cosa carina è che tu puoi anche fare l'upload di immagini. Quindi se al builder gli dici voglio creare una to-do list fatta in questo modo, replicamela in HTML, tu fai lo screenshot di quello che vuoi, glielo carichi sulla chat e insomma c'hai una risposta anche su quello.
E dicevi però che è gratuito, ma nel momento in cui interagisci con questi LLM, come, cioè, è gratuito anche l'interazione? Sono loro che la gestiscono? Nel senso, offrono loro?
Tu non devi inserire le API di OpenAI o di... Uh-huh. Quindi immagino offrono loro, perché io l'ho usato 3 giorni circa, ho fatto qualcosina e poi l'ho provato guardando un po' delle robine nuove sue, non ho mai pagato, non mi hanno chiesto pagamento, se cerchi il pricing sul sito non lo nominano, quindi attualmente è gratis. ByteDance ha deciso che...
Probabilmente perché stanno prendendo i dati di che usi
di TikTok
e le risposte di ChatGPT per poi allenare il loro modello, quindi esatto. Diciamo sei tu il prodotto. Comunque stavo vedendo che a quanto pare è basato sempre su VS Code.
Ok.
Però la cosa che mi sembrava strana vedendo dal sito è che praticamente è disponibile solo su Mac. o su, ma non su Windows perché c'è una waitlist. E a quanto pare è basato anche su Electron come VS Code, quindi.
Ok, allora probabilmente anche loro hanno fatto un fork di VS Code. È leggermente diverso, però vabbè, magari ci hanno messo...
Sì, c'è scritto VS Code fork and support VSC Marketplace vabbè, Extension. Ma... su VS Code.
Quindi in effetti ha senso, essere... stupidamente ho detto di no, ma la prima volta che lo apri ti chiede se vuoi importare tutte le impostazioni da VS Code, che ora no, questo non necessariamente significa che sia un fork, però sì, in effetti... Ok, quindi è basato su quello.
Comunque, a proposito di IDE, ho appena ricevuto una notifica da Hacker News che dice che il titolo è questo: GitHub Copilot, The Agent Awakens. Introducing Agent Mode for GitHub Copilot in VS Code. Quindi, vabbè, poi di questo ne parleremo nella prossima puntata.
Sì, esatto. Anche se proveremo anche questi.
Ho visto che in realtà c'è scritto che è al momento in preview, quindi probabilmente non. Noi comuni mortali probabilmente non l'avremo subito a disposizione. No, comunque, questo che di cui hai parlato di ByteDance, in realtà l'avevo visto. Mi sa che l'avevo messo forse io sulla chat.
Non mi ricordo chi l'aveva messo, ma l'ho letto lì, forse tu, sì.
E era interessante, cioè era strano, perché poi immaginavo che loro facessero TikTok e basta. E è qualcosa di strano che invece facciano un ID che è... un prodotto che quante persone potranno mai utilizzare?
È molto di nicchia.
Cioè, se tu lo consideri, lo compari con un social network come TikTok, che ha milioni di utenti, questo è un prodotto che magari usano qualche migliaia di centinaia di migliaia di persone al massimo, forse.
Quello che ho pensato io è che magari se lo sono sviluppato internamente e poi a un certo punto hanno raggiunto una stabilità tale di vabbè, ma allora io lo rilascio. Sì. L'altra cosa che ho pensato è, appena scaricato, ho pensato sicuro qui tra la lista dei modelli ci sarà anche qualcosa loro, e invece no, lo davo per scontato proprio, invece non c'è nulla.
Strano che non ci sia nemmeno qualche modello cinese tipo Queen. Infatti. DeepSeek o cose simili.
Sì,
però alla fine probabilmente sono competitor, quindi non c'ha senso magari che lo mettano. Cioè, sono competitor anche con OpenAI magari, ma forse con DeepSeek o Alibaba di più, non lo so, magari so.
Sì, forse OpenAI è un competitor, ma ormai è talmente grosso che dici, vabbè, lui ci deve stare. E come esatto. Forse anche Claude, gli altri dici, non gli do anche un altro punto d'accesso, sì. Ci sta.
Io volevo parlarti, non so se hai finito di...
Sì, sì.
Allora, io volevo parlarti di... Ho fatto un po' di test, tu l'avevi già provato in realtà, con... non so se si pronuncia UV.
Sì.
Non so come si pronuncia, sinceramente. Cioè, mi sono reso conto adesso che avrei dovuto cercare un po'. Vabbè, comunque, si scrive UV. È un package manager e project manager per Python. E si vede un po' che uno tende a purtroppo diventare più giudizioso nelle cose quando questo package manager è uscito ormai da mesi, non so, sarà forse pure un anno, non so quando è uscito, ma io lo provo soltanto adesso perché purtroppo finora stavo lavorando su dei progetti da talmente tanto tempo che erano già impostati tutti con Poetry e non avevo la benché minima intenzione di rischiare che le cose smettessero di funzionare perché decidevo di cambiare project manager. Quindi l'avevo impostato all'inizio con Poetry e poi mai più toccato. Ora avevo in realtà già iniziato un altro progetto, sempre con Poetry, però ero ancora nella fase in cui, vabbè, potrei anche cambiare perché tanto non credo che posso rompere niente perché ho fatto talmente poche cose che, insomma, romperle è complicato. Cos'è UV? Quindi è un package manager, come ho detto, e project manager per Python, sviluppato da un'azienda che si chiama Astral. Sono gli stessi che hanno sviluppato RAF. Se utilizzate Python, magari vi è capitato di sentirne parlare. RAF è un linter e un formatter scritto in Rust, come è scritto in Rust anche UV. E è un sostituto di tanti altri possibili alternative che troviamo un po' in giro, che sono per esempio Poetry, che era quello che ho utilizzato io per ormai anni, PyEnv, PDM e tanti altri che ce ne stanno. Questo, diciamo, che si pone un po' l'obiettivo di diventare un po' quello che è a cargo con Rust. L'ho provato e il primo problema che mi sono posto è stato: ok, io però ho già un file di configurazione fatto per Poetry, cioè, Poetry ti chiede di creare un file che si chiama pyproject.toml, e ho detto vabbè, mo dovrei rifare tutto da zero e ripartire, però c'avevo già tutto impostato, le varie dipendenze, qualche impostazione di Raffa all'interno di questo file, vediamo, ho detto cerchiamo online, vediamo se c'è qualcosa. E ho trovato un comando da terminale che utilizza proprio V per convertire un PyProject già esistente, usato da Poetry, in un PyProject usato da UV. Dove fa tutto quasi manualmente, l'unica cosa che dovete fare è andare poi a eliminare delle parti in cui nomina Poetry, perché altrimenti chiaramente vi dà errore. Fatto questo, il secondo step, ho guardato un po' la documentazione per capire come si facesse, partendo da un PyProject esistente, a creare poi tutto l'ambiente. E c'è un comando che è uvsync, e ha fatto tutto in pochissimo tempo, devo dire. Ci ha messo veramente poco, ha impostato il tutto, ha creato l'ambiente, me lo sono trovato dentro VS Code senza alcuna difficoltà, mentre invece con Poetry, magari ero io, ma ogni volta con Poetry dovevo dare un comando aggiuntivo prima di creare l'ambiente per farlo vedere dentro VS Code. E per il resto è andato tutto abbastanza liscio. Mi piacciono abbastanza le animazioni che fa quando installa nuove librerie, nuovi pacchetti, che è un qualcosa che penso dipenda dal fatto che è scritto in Rust, però quella è un'animazione che ho visto spesso in tool che funzionano da linea di comando scritte in Rust, quindi non è nulla di particolare, però è carino vedere quel tipo di animazione lì. E la cosa che poi ho notato, vabbè, poi visto che ci avevo messo le mani, ho riguardato un po' anche Raf, ho risistemato un po' delle varie regole che utilizza per fare l'inting e la formattazione del testo che scrivi, e sono entrato un po' nella tana del bianconiglio, perché poi sono finito a dire vabbè, ma adesso proviamo un attimo, proprio 5 minuti, vediamo se si riesce a cambiare la shell di default, perché stavo per pigrizia, perché poi devo dire la verità, non è che ci ho messo chissà quanto, l'avessi fatto anni fa probabilmente sarebbe stato meglio, per pigrizia sul server che utilizzo ero sempre rimasto a utilizzare bash, e quindi ho detto vabbè, vediamo se riusciamo a metterci fish. L'avevo già provato in passato, ma all'epoca era scritto in, credo, C++, e quando l'avevo provato a compilare in locale mi diceva no, non hai nulla che ti permette, non hai tutto il necessario per compilare fish, chiaramente, perché non avevo tutto quello che serviva. Non avevo nemmeno i diritti di root, e quindi non potevo nemmeno installarlo. Ora, fish è scritto in Rust, dalla versione 4, quindi l'ho scaricato. Ho provato a dare i comandi che servivano, non ha funzionato il primo colpo, ma Rust è stato più gentile con me e si è installato facilmente anche senza diritti di root, e quindi alla fine sono riuscito a compilare fish, a impostarlo come shell default, nonostante non ci avessi i diritti di root, e poi a quel punto ho detto vabbè, ma adesso serve chiaramente anche un prompt, quindi proviamo Starship ce l'avevo in locale, però non proviamo lo stesso prompt, vediamo se troviamo una configurazione diversa, quindi alla fine ho perso un'ora tra tutto. Adesso c'è una configurazione che non mi piace, ma è molto colorata e è troppo piena di informazioni. E tutto questo, poi alla fine ho detto, vabbè, visto che ci siamo, installiamo anche un'altra libreria che ogni tanto ho usato, che si chiama MyPy, che è un type checker, un static type checker per Python, che in pratica se voi in pratica in teoria non dovreste indicare i tipi delle varie variabili, se voi avete definito una funzione che prende due parametri e li sommate, non è necessario che siano due interi o due stringhe o quello che sia, prende tutto e in qualche modo magari li somma pure, però invece con questi type checker è più facile prevenire dei problemi, perché voi andate a dire guarda qui questa funzione si aspetta questi tipi, e in qualche modo questo MyPy fa dei controlli e cerca di fare in modo che effettivamente tutti i vari type int che voi indicate siano corretti. Poi ho scoperto che Astral, che ho detto sono gli sviluppatori di Raf di UV, stanno anche lavorando in maniera non troppo nascosta, perché ormai l'hanno scritto su Twitter e lo hanno anche poi fatto vedere pubblicamente, perché in realtà sta già dentro RAF tutta questa cosa. Stanno lavorando appunto a un type checker statico per Python, anche questo da zero, scritto in Rust. Quindi sono molto curioso, perché secondo me loro andranno poi a creare tutto un ecosistema di tool, come in realtà questo è il loro obiettivo, andranno a creare tutto questo ecosistema di tool che chiaramente renderà la piacevolezza, maggiore la piacevolezza di utilizzare Python. E niente, per questa parte non c'ho altre cose da aggiungere in realtà, perché l'ho appena iniziato a utilizzare, quindi magari nelle prossime settimane, se c'ho qualcos'altro, lo dico in qualche altra puntata, qualche follow up.
Tu l'hai usato, vero? Io l'avevo usato, però io da non sviluppatore Python c'ero proprio, l'avevo provato perché era su un progetto e ci ho messo un pochino le mani. L'unica cosa, mi era piaciuto un sacco, mi era saputo molto veloce anche senza conoscere Python, quindi senza, avevo giusto usato Poetry un'altra volta. L'unica cosa su cui non mi ero trovato, ma magari per mancanza mia perché non so come si gestisce, era, io c'avevo un monorepo e c'avevo all'interno diversi UV configurati,
mm-hmm.
Quindi tipo c'avevo poi una mini cartella con dentro un'altra configurazione di UV, mi diventava difficile switchare da una configurazione all'altra, e non so se è perché magari sbagliavo qualcosa io, probabilmente. Però ecco, per il resto invece mi era piaciuto un sacco.
Non lo so, questo sinceramente è un caso un po' più particolare, però non saprei. Penso che di solito switcha da solo senza problemi, dovrebbe essere in grado. Però non lo so. Boh. Comunque, se avete sentito il rumore è perché non capisco il motivo, ma il Mac continua a mandare le notifiche sullo schermo, cioè sull'audio esterno e non sulle cuffie che sono connesso. Vabbè, non è un problema. Volevo proprio brevemente parlarvi di un'altra cosa che ho scoperto oggi. È giusto una segnalazione veloce, non è niente di che, però magari è un qualcosa che può esservi utile, specialmente in questo periodo in cui siamo circondati da contenuti generati dall'AI e che potenzialmente possono essere sia i post scritti magari sui social, in cui magari una persona non c'ha voglia di scriverlo e si fa aiutare, ma possono essere anche contenuti un pochettino più pericolosi, come notizie un po' non troppo veritiere. Ho trovato questo plugin, questa estensione per Firefox. Ora, mi dispiace perché non mi ricordo dove l'ho trovata, non mi ricordo se era su Mastodon nel profilo di Firefox Nightly, potrebbe essere, ma non ne sono sicuro. Pubblicizzavano questa estensione sviluppata proprio da Firefox che si chiama Deepfake Detector di Mozilla Firefox. Mi mettiamo il link nella della puntata. Cosa fa questa estensione? Vive nella menu bar del vostro browser, in particolare Firefox, e quello che succede è che se voi selezionate del testo presente all'interno del browser, non so, state su un sito, selezionate del testo, cliccate sull'iconcina di questa estensione, vi trovate il testo all'interno della barra che si apre, della sidebar che si apre di questa estensione, e potete controllare, fare una detection sul contenuto per capire se questo è stato scritto da un AI o meno. Come lo fanno? Utilizzano quattro modelli differenti. Uno è un modello sviluppato proprio da Mozilla che si chiama Apollo DFT, dove DFT sta per Deep Fake Transformer, qualcosa del genere. Gli altri sono tre modelli open source che potete trovare online. Non ho ben chiaro una cosa, cioè se questi modelli girano in locale, non credo, probabilmente fanno delle chiamate, cioè quando voi interagite fate delle chiamate alle loro API, immagino, quindi immagino gireranno sui server di Mozilla, e vi viene poi restituito in output se questo contenuto è stato effettivamente scritto da un AI oppure no, con quale abilità. E dato che comunque avete quattro sistemi diversi, magari vi dice guardate Apollo, vi dice sì, questo è AI, gli altri no, e quindi potete un po' farvi un'idea se quello che state leggendo potrebbe potenzialmente essere una fake news oppure no, oppure semplicemente se quello che state leggendo è stato scritto da un AI oppure no. Può essere utile, io l'ho installata perché molto spesso magari ti trovi che oggettivamente capita che ti fai aiutare a scrivere del testo, però vorresti evitare che sia questa cosa troppo palese, E quindi mi trovavo spesso, cioè spesso, ogni tanto mi trovavo a cercare tipo AI detector e ci mettevo il testo che avevo scritto per capire se lui era in grado di fare questa detection. Quindi questo, diciamo, è semplicemente un modo più facile per fare una cosa che prima facevo girando un po' in rete finché non trovavo la versione che me lo faceva fare gratuitamente. Fondamentalmente era questa la storia. E visto che sto parlando di Firefox, 30 secondi, un'ultima cosa, sto provando il Firefox Nightly, perché sul Mac Mini ho detto vabbè, proviamo la versione Nightly, e hanno aggiunto le tab groups, che era un qualcosa di cui, se non mi sbaglio, avevamo parlato relativo forse a Chrome o qualche altro browser in passato, mi sembra che l'avevi parlato tu, e niente, hanno aggiunto questa funzionalità, che è semplicemente quello che già, se avete utilizzato Chrome in passato, sapete di cosa sta parlando. La cosa è che se voi prendete due tab che avete aperto, potete metterla una sopra l'altra e create un tab group, ovvero un gruppo di tab a cui potete dare un nome. Ad esempio, potete creare il gruppo shopping, in cui magari tenete aperto, non so, Amazon, eBay e altre cose che utilizzate di solito per fare shopping. Potete usare la tab news, tutto quello che preferite. E nella Nightly, non so precisamente quando usciranno poi nel Firefox definitivo, quindi non so quando arriverà, però prima o poi immagino che arriverà. E cambiando completamente argomento, ci abbiamo giusto due ultime notizie prima di arrivare poi a Interpix. In realtà sono due notizie, secondo me, abbastanza brevi. Parlano di LLM, purtroppo ci siamo arrivati anche oggi si parla di LLM. La prima è una notizia, da un lato, che ci fa un po' sperare, nel senso che ci dà la speranza che magari anche in Europa si possa un po' svegliare questo sviluppo delle AI in generale, perché per ora stiamo un po' forse guardando quello che succede altrove, quello che succede specialmente in America e ora anche in Cina. E è stata pubblicata è stata annunciata questa iniziativa finanziata dall'Unione Europea, si chiama Open Euro LLM Initiative, e è un'iniziativa che ha... per cui l'Europa ha stanziato 56 milioni, e notare che sono milioni e non miliardi, e vabbè, di questo poi ne discutiamo dopo. Diamo prima le informazioni oggettive. Ci sono 20 istituti di ricerca e aziende che si uniscono all'interno di questa iniziativa, di questo progetto, che ha come obiettivo la creazione di un LLM europeo che possa supportare le varie lingue europee, quindi è un qualcosa che ha un interesse particolare per quelle che sono le lingue europee, quelli che sono magari gli use case e le applicazioni europee, con l'obiettivo appunto di creare un sistema, un'infrastruttura che sia completamente open source, almeno questo è quello che dicono, e che possa essere controllato dalle aziende europee e integrato all'interno anche dei vari prodotti. Ora, ci sono un po' di considerazioni da fare. La prima riguarda l'open source, perché quando si parla di open source e LLM ci sono varie definizioni, c'è la definizione dell'Unione Europea, c'è la definizione dell'Open Source Initiative. Quindi open source per quest'ultima è open source in tutto, open source nei dati che utilizza, open source nel codice, open source nel modello in sé, nei pesi del modello. Ora non so loro cosa faranno, sembra comunque che verrà rilasciato tutto quanto open source. La seconda considerazione, leggendo un po' anche su LinkedIn in questi giorni, nei commenti delle persone che si occuperanno di questa iniziativa, è stato fatto notare che esiste già un LLM europeo che supporta vari linguaggi europei, si chiama EuroLLM, è un LLM con 9 miliardi di parametri. Al momento non è open source, non c'è il codice, non ci sono i dati, ci sono soltanto i pesi del modello, ma a quanto pare stanno lavorando su una versione più grande da 22 miliardi di parametri, e a quel punto, quando sarà pubblica, verrà pubblicato tutto. Quindi vediamo. E chiaramente possiamo poi commentare la cifra che è stata stanziata, sono 56 milioni. Non so se sono tanti, pochi, se si poteva aspettare di più. Dipende, secondo me, molto da quello che andranno a fare, nel senso che, secondo me, non è un... Allora, 56 milioni in cui magari con i quali tu magari devi partire da zero, fare una ricerca da zero, sviluppare da zero il tutto, probabilmente sono pochi. Però se l'obiettivo è semplicemente creare questa LLM, magari basandosi su cose già esistenti, su ricerche già pronte, e magari perdere certo del tempo per creare dei dataset, potrebbero anche essere, potrebbe anche essere una cifra ragionevole. Dipende da quello che loro devono fare. Non so se loro devono proprio occuparsi anche proprio di ricerca, magari su tecniche per migliorare il training degli LLM, per renderlo, che ne so, meno, più veloce o meno costoso, o se semplicemente prenderanno tecniche già esistenti, metteranno tutto insieme e diranno: ok, ci abbiamo messo poco tempo, abbiamo preso cose già esistenti, abbiamo messo su un dataset e abbiamo l'LLM europeo che supporta i linguaggi europei.
Ma su questa cosa, qual è quello che mi chiedevo, è qual è il senso? Nel senso che, ok, capisco che fare un LLM europeo ha le sue ragioni politiche e tutto quello che gira intorno a queste cose, però se non rincorri anche dal punto di vista della ricerca, ti troverai, immagino, nel giro di pochi mesi ad avere comunque una roba che ormai è vecchia e nessuno la userà. Quindi forse se questi sei soldi che ho a disposizione non ci avrebbe avuto senso fare altro, forse. Cioè, anziché buttarsi sugli LLM, che sappiamo quanto sono costosi, magari fare qualcosa di applicativo, non lo so, non ho idea, però...
Sì, onestamente, secondo me se ci devi fare ricerca e magari andare a fare, a innovare nel campo, probabilmente questi soldi sono pochi. C'è da dire che loro hanno a disposizione anche i centri di ricerca, i data center sia di Cina che in Italia, sia del Barcelona Supercomputing Center, quindi magari non devono comprare hardware, quindi già da quel punto di vista stai un pochettino più avanti già.
Sì. Però, ma ecco, scusa, vai tu e poi
l'obiettivo a me pure risulta un pochino difficile da comprendere, perché appunto la cosa che non mi è chiara è in che modo si differenzia rispetto a tutti gli altri che già ci stanno. Cioè, ok che ci avremo l'LLM che magari supporterà le varie nativamente e sarà allenato magari sulle varie lingue europee, però oggettivamente anche quelli che ci stanno in giro non mi sembra che fanno schifo, che ne so, anche se gli parli in italiano. Quindi non lo so qual è effettivamente l'obiettivo. Forse avere, cioè cerca di far vedere che insomma c'è anche l'Europa. Il rischio è che magari lo fai semplicemente perché devi farlo e non perché magari ci credi veramente, perché mi sembra un po' un rincorrere qualcosa che ormai è diventato talmente comune a tutti che forse è tardi ormai, non lo so, mi dà st'idea qua.
Che poi sul tardi non lo so, perché poi alla fine era la settimana scorsa che abbiamo visto venire fuori DeepSeek, che non è che è nato la settimana scorsa, c'era già da un po', però abbiamo visto che comunque può emergere qualcosa utilizzabile. Non penso con questi investimenti o con questa roba qua, anche perché poi è talmente utilizzato anche dalle persone comuni che è evidente, e secondo me, così la sparo senza averci nulla in mano, ma sarà evidente la differenza con i vari GPT, Yama, eccetera, eccetera. Quindi alla fine magari potrebbero essere soldi buttati. La domanda che ti volevo fare è vero che hanno a disposizione i centri di ricerca? È vero pure che però, se ricordo bene, già quando parlavamo di DeepSeek parlavamo di circa 500 miliardi di investimento sull'hardware per riuscire a allenare il modello. Noi tra Barcellona e il Cineca siamo su quei livelli?
Non so sinceramente quanto hardware ci avranno a disposizione, però c'è da dire che qualche LLM c'è stata già allenata, per esempio... Ora magari ne parliamo nella prossima puntata di questa cosa, però l'LLM italiana Minerva credo che sia stato utilizzato il centro del Cineca, quindi è un qualcosa che è già stato fatto. Dipende anche da quale LLM vogliono, di che entità, certo, si parla in quanto di parametri. Cioè, nel senso, se vogliono fare un LLM da 7 miliardi di parametri magari lo fai senza problemi, se vuoi fare DeepSeek da 400 miliardi magari non lo so, forse no, non lo so, dipende.
Chiaro, certo.
In realtà ti dico, secondo me potrebbe anche essere una spinta l'avere pochi soldi, perché magari ti devi ingegnare. Cioè, se tu hai poche risorse a disposizione, poche
investi GPU, sulla ricerca.
Magari investi sulla ricerca e dici, ok, io lo devo fare con questa quantità di GPU, lo devo fare con in questo tempo che ho a disposizione, come faccio? Cerchiamo di trovare una soluzione.
Okay,
può essere una sfida comunque, non è una cosa che secondo me va sottovalutata, perché no, un conto è se io ti metto a disposizione tutte le GPU che vuoi, vabbè, ok, nel senso, tra virgolette è facile, no? Cioè, come si fa? Ormai lo sanno tutti, penso, perché tra paper, leak, informazioni che vengono diffuse, se ti metti lì e crei un gruppo di persone che un minimo lo sanno fare, o che comunque magari sono interessato a imparare, in qualche modo tiri fuori una soluzione del genere. Però se invece hai dei vincoli su, che ne so, capacità hardware, può essere una sfida da affrontare, e magari invece tra qualche mese saremo qui a dire, va, grazie al fatto che sono stati stanziati pochi soldi, ci siamo comunque fatti valere, abbiamo fatto qualcosa di europeo, abbiamo fatto una ricerca interessante che ha portato a innovare davvero in questo ambito, come oggi parliamo di DeepSeek, che dice di aver fatto il training con pochi milioni di dollari. Molto magari bello. La stessa cosa sarà con questa iniziativa qua.
Ci sta. E guarda, ultima domanda, perché poi dopo ho considerazione. È Mistral, giusto, si chiama l'azienda. Perché non...
Me l'ho chiesto anch'io.
Perché se non uniamo un minimo le forze su sta roba qua, un'azienda che ci abbiamo che fa roba interessante, mi sembra veramente stupido.
Me lo sono chiesto anch'io. E sinceramente non lo so, nel senso, in Europa ci stanno anche altre aziende come appunto hai detto tu Mistral, ma anche la stessa Gameface credo comunque siano basati in Europa, perché c'hanno anche degli uffici a Parigi, credo che siano originariamente europei, quindi ecco, sarebbe stato utile anche per loro magari avere a che fare con aziende che già hanno fatto training di LLM, come per esempio potesse Mistral. Potrebbe anche essere che magari hanno preferito non immischiarcisi loro, non lo so. Però è una cosa che sinceramente mi sono chiesto anch'io. Sarebbe stato forse un buon modo anche per far vedere che c'era unità, tra virgolette, tra i vari player europei, come può essere per esempio Mistral.
Sì.
Di nuovo LLM, per un'ultima notizia, questa è un pochino più etica, diciamo, ci piace parlare anche di queste cose qui al Pointer Podcast. C'è una notizia che un po' ci ha fatto pensare un attimo, perché negli anni passati Google si è buttata molto nell'ambito AI, nel 2018, quando forse nemmeno si sapeva bene quale sarebbe stato l'impatto che queste tecnologie avrebbero avuto sul mondo in generale, Google aveva rilasciato una pagina in cui aveva scritto tutti i suoi principi, tutte cose che avrebbe seguito, tutte regole che avrebbe seguito nello sviluppo dell'AI. Tra queste c'era anche in qualche modo dei principi più di etica. Uno dei principi era quello di non voler sviluppare dei sistemi di AI che potessero causare dei danni, quindi in particolare non so, AI usate per esempio per la guerra. Quello era chiaramente uno dei casi d'uso. E ora le cose sono un po' cambiate e Google, e in particolare Google Brain, ha pubblicato, no, non si chiama più Google Brain, si chiama Google DeepMind, e in particolare nella figura del CEO di DeepMind, ha pubblicato questo blog post in cui annunciano dei cambiamenti, non nominano in particolare questa, la rimozione, piccolo spoiler, l'hanno rimossa questa regola su questo principio etico riguardante l'uso di AI che possono causare danni, non lo nominano in particolare, ma fanno un po' di giri di parole per dire che in pratica sì, in effetti ora serve lavorare su delle AI che possono proteggere la sicurezza nazionale, serve che comunque ci sia più possibilità di lavorare tra virgolette liberamente, perché comunque c'è più competizione in questo ambito e non è più il piccolo laboratorio che lavora dentro Google, ma sono ormai tantissime persone che ci lavorano, tantissime, c'è molta competizione, quindi bisogna un po' rendere il tutto più facile. loro hanno anche detto, no, c'è una frase che secondo me è la tipica frase in cui cercano un po' di ripulirsi un po' la coscienza, dice sì, crediamo che le democrazie dovrebbero guidare lo sviluppo delle AI, guidati da valori come la libertà, l'uguaglianza, il rispetto dei valori dei diritti umani, crediamo che insomma tutti quanti debbano condividere questi valori perché l'AI possa proteggere le persone, promuovere una crescita globale, supportare la sicurezza nazionale. Ora, chiaramente non è che se loro tolgono questo principio automaticamente cominceranno a sviluppare soluzioni per mandare in guerra robot che camminano e pensano da soli o sviluppare droni che decidono da soli cosa fare, però il dubbio insomma te lo lasciano, perché se prima magari lo facevano lo stesso e magari la cosa era nascosta in qualche modo, non è che ti dicevano sì, lo stiamo facendo. Mi ricordo che anche in passato avevamo parlato di Amazon che aveva fatto la stessa cosa praticamente. Ora diciamo che lo possono fare e nessuno può dire ma tu l'hai scritto. E quando leggevo questa frase, cioè scusa, quando leggevo questo post, nel post che ho letto poi dicevano anche, sono lontani i tempi in cui il motto di Google era Don't be evil, motto che è stato già rimosso da tanti anni e ormai Google credo che sia un po', questo motto non credo che non valga più.
Hanno tolto il don't.
Sì, don't be evil, non è più don't, no, be evil e basta. Sì, questo era un po' il quadro della situazione su questa notizia qua. Magari di questa, guarda, io spero di non dover fare dei follow-up, perché tra qualche mese scopriamo che hanno collaborato a cose non troppo piacevoli. Quindi speriamo di non dover fare dei follow-up su questo.
No, speriamo di no. E non so se su questo vuoi aggiungere altro, ma se no c'ho il gancio perfetto per passare ai Winter Peaks.
Vai, vai.
Perché in questi giorni che c'ho avuto la febbre, mi sono rivisto tipo in un giorno la prima stagione di Silicon Valley, e riguardandola, era la prima volta che la riguardavo tutta intera. Se la riguardi, secondo me saltano all'occhio un sacco di riferimenti alle varie aziende che conosciamo, e loro utilizzano tantissimo il rendiamo il mondo un posto migliore. Me l'hai fatto tanto rivenire in mente, ma è in alcuni punti in quella serie il renderemo il mondo un posto migliore che fa veramente
tanto. Sì, sì, sì. Quando c'erano le pubblicità di Uli anche sul pullman, me lo ricordo, che cioè, vogliamo rendere il mondo un posto migliore col CEO tipo in Africa che faceva beneficenza. Sì, sì,
o
sì.
La startup fallita con la sedia nel muro e il poster rendiamo il mondo un posto migliore. Ma io, vabbè, questo per dire che ho rivisto la prima stagione, è sempre una delle mie serie preferite, però per oggi abbiamo delle altre novità che ci sono piaciute.
Mi hai dato false speranze quando ho visto quella foto che mi hai mandato in cui c'erano Guilfoyle e Dinesh.
Sì.
Ho cercato subito, dico, magari c'è qualcosa, no, non c'era nulla. Quindi, vabbè.
No.
È andata male, ormai nemmeno c'è da... magari uno spin-off, chi lo sa.
Qualsiasi cosa.
Ci abbiamo dei pointer picks comunque, per finire ti lascerei la parola, inizia tu, dai.
Parto io con una serie che tu hai visto io ho recuperato con 5 anni di ritardo, sì. È uscita nel 2020 e si chiama Devs. È una serie che, da quello che ho visto, non è mai arrivata in Italia, però è molto bella. Praticamente parla di due sviluppatori, fondamentalmente, che lavorano per questa multinazionale di sviluppo tecnologica, insomma. In questa azienda tecnologica c'è una sezione che è top secret, che loro chiamano Devs. Il primo episodio parte con uno dei due protagonisti che va a lavorare in questa sezione top secret e la sera non torna a casa. Questo è l'incipit, però poi ci saranno, diciamo, delle cose interessanti. Non posso dire nulla perché in realtà è tutto spoiler, però la consiglio tanto e io l'ho scoperta perché... ero andato in fissa con il regista e il creatore di questa serie, che è Alex Garland, che è il regista anche di Ex Machina o di Civil War, che è uscito l'anno scorso, ha fatto tutti i film bellissimi, e per caso ho visto che aveva fatto questa serie TV, e secondo me vale molto la pena. È folle in alcuni punti, non arriva dove... non finisce, non prosegue in nessun punto come mi sarei immaginato, quindi vale proprio la pena, secondo me.
Ah, quindi hai finita? L'hai vista?
Ho finita, sì.
Ok,
E tra l'altro è tipo 8 episodi, è una miniserie, inizia e finisce, non c'è una seconda stagione, quindi è proprio veloce.
No, sì, me lo ricordo, è folle, completamente folle.
Sì. E per gli appassionati di Quantum, perché ogni tanto ne parlano, c'è un Quantum Computer.
Sì, parlano spesso
di Quantum Computer. Computing, quindi...
Sì, sì, sì. È completamente folle, un po' come Severance, ma non abbastanza.
No, non abbastanza. Me.
Non è a livello di Severance. No. Stai vedendo la stagione 2?
Sì, sono in pari, tra l'altro.
Anche noi abbiamo visto.
Ti sta piacendo?
Sì, dai, è un po'. Cioè, non è che è cambiato molto, secondo me,
no,
dalla
1.
Stai sempre lì dentro. Mi auguro che si cominci a capire, che si cominci nelle prossime puntate a capire qualcosa di più. Perché, insomma, va bene che il dubbio e tutta la suspense, però, insomma, sarebbe anche ora, dopo 10 puntate che ci vediamo, forse ormai anche di più, di capire un po' di più su quello, ma banalmente su quello che fanno lì dentro. Cioè, l'ultima puntata, non so, quella lì, tanto non è uno spoiler questo, quando arrivano in quella stanza...
Mamma mia!
Era una roba abbastanza angosciante, ma non capisci perché. Cioè, perché c'è una cosa del genere dentro a quell'edificio.
Esatto. Però bellissimo, mi è piaciuto tanto.
Qualcuno prima o poi ce lo dovrà spiegare. E, sempre di Apple TV, te ne dico un'altra, che è Prime Target. Te l'avevo già venduta un po', forse nella puntata scorsa, non mi ricordo. Sì. Diciamo che è una serie che secondo me può piacere un po' a nerd della matematica, nerd in generale, infatti mi sta piacendo. Allora, non è niente di spettacolare, cioè non è che stiamo parlando di chissà che serie TV che rimarrà negli annali. No, non so, che non ve la sto vendendo bene forse a sto punto. È un thriller che ha come protagonista un ragazzo che studia matematica, e nella parte finale della prima puntata comincia il thriller vero e proprio, perché fino allora è soltanto lui che cerca di vendere al suo supervisor una ricerca che stava svolgendo, e poi a un certo punto succedono delle cose. Forse ne avevo pure parlato già nella puntata scorsa, adesso che ci penso, però siccome ho visto altre puntate posso continuare a dire che forse vale la pena vederla. È un thriller. Parla, come dice anche il nome, di numeri primi, ricerche su numeri primi che potrebbero far succedere cose, e ho visto le prime 3 puntate, carina. Di nuovo, non è una serie TV che mi cambierà la vita e che mi ricorderò tra 10 anni probabilmente, però è un tema che mi piace, quindi credo che continuerò a vederla.
L'ho vista anch'io, io confermo quello che ha detto Luca, secondo me è divertente da vedere, poi non è la serie della vita, gioca un po' con gli stereotipi, come tutti i geni della matematica, dei bot iniziano a scrivere sui muri quando gli viene l'idea, queste cose qui,
sì.
Però per il resto secondo me, anche a me è piaciuto, ho visto anch'io 3 episodi e ci sta. E l'ultima serie che consiglio, l'ho recuperata da poco, è uscita anche questa qualche anno fa, e si chiama Kunk on Earth. È una serie TV comedy, in realtà è una serie di documentari che però danno semplicemente lo spazio alla protagonista di essere molto divertente. La spiego meglio. Intanto il creatore, farà molto ridere questa cosa, è lo stesso, è Charlie Brooker, che è il creatore di, ok, adesso c'è un vuoto, non mi ricordo più come si chiama, lo dico subito, Black Mirror, perfetto. E chiaramente è la cosa opposta a Black Mirror. Semplicemente è questa donna presentatrice, diciamo, dei documentari, che è una comica, e quindi parte dalla nascita della Terra fino alla Seconda Guerra Mondiale e va in giro, intervista persone, professori universitari da Cambridge, Oxford, eccetera eccetera, ma lo fa in maniera esilarante, cioè gli fa domande del tipo, parlano degli egizi e sulle piramidi, gli chiede ma perché lo fate passare per una cosa così difficile se sono chiaramente solamente dei mattoni triangolari, cose del genere. Adesso però fa veramente tanto ridere, e a me mi ha sempre allontanato il fatto che fossero dei documentari, ma il documentario è semplicemente un modo che viene utilizzato per una commedia, semplicemente. Quindi, super consigliato.
Sì, ma non abbiamo detto niente di Mythic Quest. Cioè, tranne il fatto che l'altra volta avevamo detto uscirà Mythic Quest domani, non abbiamo detto nulla di Mythic Quest.
È vero. Io ho visto tutti gli episodi ad oggi che sono usciti, a me continua a piacere tanto.
Il primo episodio di questa stagione è stato bellissimo, secondo me, divertentissimo. Sì. Proprio c'erano dei momenti in cui veramente ridevi. Ora, al secondo, poi, vabbè, chiaramente cali un po', perché non è che puoi essere tutti a quel livello, perché altrimenti diventi, non lo so, diventi come How I Met Your Mother o l'altra.
Silicon Valley.
Silicon Valley, vabbè, Silicon Valley la conosciamo noi, ma non è che è una cosa di...
No, è vero, è vero.
Di tutti, però magari se nomini una comedy, cioè se dici, ho visto, dimmi il titolo di una comedy, quali ti vengono in mente? How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Friends, sì, questi qua.
Sì, è vero.
Se Mythic Quest fosse come tutte le puntate fossero come la prima della seconda stagione, probabilmente ce la ricorderemmo come un'altra, un'altra The Big Bang Theory, probabilmente. Sì,
sì, vero, vero. E però abbiamo scoperto anche che uscirà uno spin-off che si chiama Side Quest e uscirà a fine marzo. Neanche
sì, 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 sì. Ah, non, vabbè, io te l'ho detto stamani, poi ti lascio veramente perché se no facciamo, no, anche oggi la puntata di un'ora. Ci sono dei rumors che sono secondo me abbastanza fondati in realtà, perché ne hanno parlato su un podcast che si chiama Magic Rays of Light, credo, è un podcast di McStories che parla principalmente di serie TV di Apple TV, ma poi in realtà oggi l'ho ascoltato per la prima volta perché mi interessava quella parte lì, e in realtà hanno parlato un po' di altre cose. E cosa succede? Che a quanto pare a maggio-giugno dovrebbe cominciare dovrebbero cominciare a girare la quarta stagione di Ted Lasso. Non se ne parlava, non se ne è parlato per parecchio tempo, si pensava che fosse la fine, la terza che avevamo già visto. Invece a quanto pare avremo una quarta stagione di Ted Lasso, non si sa bene ancora quando uscirà. Io faccio questa previsione: alla WWDC, prima cosa che dicono, secondo me, è che Ted Lasso è stata riconfermata per una quarta stagione, arriverà una quarta stagione, loro
si
nel
portano a casa la WWDC
e già quello secondo me va benissimo. Bene. Poi possiamo anche chiuderla,
esatto.
E loro però in realtà dicevano che se iniziano a maggio giugno probabilmente non se ne parla prima del 2026. Poi okay. Non lo so, ma va bene,
quella è un'altra che va bene, prendete del tempo che vi serve, va bene così. Io penso, okay, la davo per finita, quindi
anch'io, però lo sai, in questi casi secondo me Ted Lasso la terza stagione era finita talmente bene che non te l'aspetti la quarta stagione, no. C'è tanto il rischio di fare qualcosa che poi non vuoi ricordare,
chiamatela,
no?
In modo diverso,
anche perché il tema della stagione, a quanto dicono loro, dovrebbe essere la squadra femminile del Richmond, perché le prime tre stagioni c'era, cioè, la storia, se non l'avete vista, è la storia di una squadra di calcio, detta così sembra una cosa solo di che parla di calcio, no, perché praticamente è quasi una cosa secondaria il fatto che i protagonisti giocano a pallone, ci sono poi tutte le storie delle persone che gli stanno attorno ai protagonisti che valgono la pena, che fanno il grosso secondo me, e immagino che alla fine, essendo il calcio in realtà soltanto un dettaglio, penso, della serie TV, sì, che siano uomini o donne a giocarci, probabilmente non cambierà troppo la qualità della serie TV. Io me lo auguro almeno.
No, non penso.
E quindi vabbè, l'aspettiamo e vediamo un po' cosa ci riserverà. Speriamo bene, speriamo bene. Bene, direi che anche questa settimana ci abbiamo la puntata del Pointer Podcast. l'avevamo detto che sarebbe stata questa un po' più tranquilla, perché dopo il FOSDEM c'è sempre bisogno di un po' di tempo per riprendersi, quindi magari la prossima cerchiamo di riportare qualche notizia un pochettino più tecnica. Stavo preparando un po' un qualcosa su un articolo che stavo leggendo. In realtà la prossima sarà probabilmente un'intervista, se tutto va bene, quindi preparatevi, sarà un'intervista secondo me anche interessante da ascoltare. Vedremo più da vicino come si sviluppano effettivamente le LLM. Questo è un piccolo spoiler, e ci abbiamo anche un intervistatore, avremo un intervistatore anche che di LLM ne sa, che ci aiuterà nell'intervista, in modo che evitiamo noi magari di dire qualcosa di sbagliato, per cui siamo proprio al completo per questa puntata. L'aspetto con molta ansia. Ora spero di avervi dato un po' di voglia di ascoltarla poi. E di nuovo, i nostri contatti ci trovate nella Pointer Chat su Telegram, trovate il link nella nota della puntata, se ci volete contattare c'è anche la nostra mail info@pointerpodcast.it. Per questa puntata è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!